Buongiorno e benvenuti su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto. Sono sempre io, Marco, del blocco studentesco Novara, e quest'oggi affronteremo un altro personaggio e un altro argomento della rubrica tema storico Giovani per sempre. Michele Morsero e la colonna Morsero. Questo argomento è il ricordo della gioventù di spirito che non si arrese dopo il 25 aprile e dei tragici eventi che si svolsero nel Vercellese, i cui anniversari cadono in questo periodo. Michele Morsero nacque il 9 ottobre del 1895 a Torino. Diplomato ragioniere, venne chiamato alle armi e prestò giuramento di fedeltà l'11 ottobre del 1915 in Abbadia Alpina, frazione di Pinerolo. Si sposò a Brescia il 4 dicembre del 1920 con Anna Lenacino. In questa città esercitò la libera professione e diventò presidente dell'Albo dei Ragionieri. Squadrista, occupò durante il ventennio numerose cariche direttive nel PNF e nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, di cui fu nominato console. Fu segretario federale di Lucca, combattente di quattro guerre, ardito volontario nella Grande Guerra, partecipò alla Guerra di Spagna e alla Guerra d'Etiopia. La Seconda Guerra Mondiale lo vide in Africa e Grecia. Dopo il tradimento dell'8 settembre del 1943, aderì ovviamente alla Repubblica Sociale Italiana e venne dapprima sostituito a Lucca con un certo Mario Piazzesi, il cui nome può dirvi qualcosa, e poi in seguito nominato capo prefettizio di Vercelli. Il primo attacco partigiano fu sferrato il 2 dicembre del 1943 contro un presidio di camicie nere a Varallo Sesia, in seguito al quale i fascisti riportarono il loro primo caduto nella zona. Il 7 dicembre a Biella i partigiani danneggiarono la redazione della Provincia Lavoratrice e a Tollegno incendiarono i magazzini di un lanificio che si occupava di forniture militari, mentre l'11 di dicembre uccisero Bruno Ponsecchi, il segretario del fascio di Ponzone, che era anche direttore del lanificio Giretti. A seguito di tutto ciò, Michele Morsero inoltrò numerose lettere presso i vari ministeri e comandi sia repubblicani che tedeschi con lo scopo di ottenere contingenti di soldati per integrare le scarse forze a disposizione che potessero presidiare la provincia. Ritengo utile informarvi che le deprecate azioni dei ribelli aumentano di giorno in giorno e arrecano danni gravissimi materiali, oltre che influire negativamente su orientamento della popolazione e quindi su ordine pubblico. Sarebbe necessaria una reazione immediata ad ogni loro azione, ma per le ragioni più volte esposte in ogni circostanza che vi è stata sempre segnalata, non abbiamo forza di polizia sufficiente per provvedervi. Ho richiesto uomini e armi, ma ad oggi i comandi superiori non hanno potuto esaudire le mie richieste. La situazione mi preoccupa per la difesa dell'economia nazionale e per l'affermazione del prestigio dell'autorità. Le richieste pressanti di Morsero convinsero il governo della Repubblica Sociale ad inviare nel Vercellese il 19 dicembre la prima legione d'assalto M Tagliamento. Ma quando un ufficiale della Guardia Nazionale Repubblicana creò autonomamente dei reparti da impiegare nelle azioni di controbanda, il prefetto di Vercelli gli impose di ritirarle, poiché l'azione contro i partigiani doveva svolgersi con normale azione di polizia. Il 18 aprile del 1945 iniziarono degli scioperi, talvolta gli operai venivano obbligati con la minaccia di subire ripercussioni dai gappisti. E così Morsero ordinò che si sarebbe dovuti essere inflessibili nell'agire. Il 19 aprile lo sciopero interessò tutta la provincia e alla Guardia Nazionale Repubblicana furono dati ordini contraddittori. Infatti, inizialmente fu ordinato di impedire gli scioperi nelle zone in cui esisteva un presidio. In seguito, su disposizione di Giuseppe Solaro, alto commissario per il Piemonte, fu deciso di permetterli e al contempo di cercare di individuarne i capi. In conclusione però fu attuata un'offensiva militare per spezzare l'accerchiamento partigiano. Quello stesso giorno Mussolini si trovava a Milano, in prefettura a Palazzo Diotti, ove ricevette ministri e varie personalità. L'argomento di discussione fu il ridotto alpino repubblicano, conosciuto anche come ridotto della Valtellina, luogo dove si doveva organizzare la difesa finale della Repubblica Sociale Italiana. Il 20 aprile gli angloamericani occuparono Bologna e il giorno seguente Pino Romualdi, il quale non ha bisogno di presentazioni, riferì le sue impressioni di ritorno da un'ispezione nella Valle del Po. La situazione sta crollando senza speranza. Per quanto se ne parli ancora, non credo ad una resistenza tedesca sul Po. A mio avviso non ci sono né gli uomini, né le armi, né la voglia. C'è piuttosto da temere che molti reparti tedeschi si siano già arresi. Se ciò fosse vero, sarebbe difficile per gli uomini delle nostre formazioni sganciarsi per arrivare fino a Milano o in Valtellina. Il 23 aprile, mentre a Milano continuavano le riunioni ed i colloqui, e Genova cadeva in mani ai partigiani, iniziarono ad affluire a Vercelli, dai vari presidi della provincia, le forze armate della Repubblica Sociale, ancora in armi. Gabriello Domenico Ciapetti, classe 1928, milite del 115° Battaglione Montebello, così descrive quel giorno nel suo libro di memorie «La mia guerra». Tutte le compagnie ed i presidi della zona dell'Alto Vercellese si concentrano a Biella. I feriti gravi, ricoverati nell'ospedale civile, vengono lì lasciati mentre i feriti leggeri, caricati su automezzi, seguono il battaglione che esce da Biella. La truppa, alla quale non è stata comunicata la destinazione, pensa in direzione di Novara. Invece si procede verso Vercelli, con il plotone esploratori in avanguardia. Nell'attraversamento di Candelo, la colonna è fatta segno a raffiche di mitragliatrice provenienti dal campanile della chiesa. Il Pontida risponde rabbiosamente e i partigiani cessano il fuoco. Se ci penso, credo in tutta la guerra di non aver mai visto un partigiano in faccia. Li ho conosciuti e veduti alla resa. La breve sparatoria provoca solo un ferito leggero e la marcia prosegue senza ulteriori incidenti fino a Vercelli, ove giungemmo alla caserma Conte di Torino, già sede della Legione Tagliamento, con la incombente sensazione della fine. Erano giorni tristi, di malinconia, di angoscia, pensando alla fine che ci sarebbe toccata. Già circolava la voce, diffusa dai partigiani, che Mussolini era stato fatto prigioniero. E questa notizia contribuì al crollo morale di tutti noi militari che avevamo combattuto per l'onore d'Italia. Nella giornata del 25 aprile si completò così il concentramento di tutti i reparti, che si preparavano ad aggiungersi alla colonna che il prefetto Morsero stava formando con il personale civile della prefettura e con i loro familiari. I reparti in questione precisamente sono il 604° Comando Provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana di Vercelli, la 6ª Brigata Nera Bruno Ponsecchi di Vercelli, la 36ª Brigata Nera Mussolini di Lucca, il già citato 115° Battaglione Montebello, il 1° Battaglione Granatieri Ruggine, il 1° Battaglione d'Assalto Ruggine, il 1° Battaglione Rocciatori, poi Controcarro Ruggine, il 3° Battaglione d'Assalto Pontida. Il giorno seguente, mentre il Duce si trovava a Como, la colonna Morsero, di cui facevano parte 2000 militi e oltre 200 tra donne e bambini, alle ore 15 decise di muoversi da Vercelli. Così l'ausiliaria Velia Mirri, classe 1927, ricorda quegli avvenimenti. Al mattino, dopo una nottata infame, si comincia a parlare sul siero di partenza. Dicono che ci sono i partigiani in città, la confusione persiste, ogni tanto si sente sparare per le strade. Decidiamo di partire con i camerati del Pontida e del Montebello. I soldati e gli ufficiali si dimostrano molto cordiali con noi. Sentiamo che questi sono i nostri veri camerati. La loro fede è incrollabile, nessuno ha abbandonato la camicia nera. Appena fuori dalla città, sul ponte del Sesia, veniamo attaccati dai due lati. Sparano dal fiume e un fitto fuoco di mitraglia, quel battesimo del fuoco tanto sognato quando volevo scappare per il fronte. I nostri si preparano subito a rispondere e sparano con le mitragliatrici mentre allo scoperto si passa il fiume sul ponte. Qualcuno mi chiede se ho paura. È il mio momento tanto atteso e dovrei aver paura? Un ultimo fuoco accanito di risposta e le armi dei partigiani tacciono poco a poco. Passato il ponte si tira un sospirone, tra i nostri un solo ferito. Così la bella camminata in direzione di Novara continua per tutto il pomeriggio del 26 di aprile, con molte soste per la verità. Si spera di raggiungere Novara prima di notte, ma poi si sparge la voce che la città sia già in mano ai partigiani. Allora si cambia strada, cercando di aggirarla e allungando di molto il percorso. Non si sa nulla di quello che accade nei grossi centri. Una colonna di oltre 2000 uomini è isolati in mezzo a una campagna tutta uguale, infestata dalle bande di Cino Moscatelli. Si va avanti ugualmente, senza sapere dove e quando ci si fermerà. Il morale è sempre alto, nonostante sia già notte e non si abbia né acqua né viveri e i piedi dolgano tanto. A un incrocio di strade ci fermiamo in una specie di castello. Fa freddo e piove, eppure qualcuno canta, racconta barzellette. Un gruppo di ragazzi intorno al fuoco intona a quella canzone tedesca, lenta e triste. Alla patria vola il mio pensiero, alla mamma e al focolare. Uno accanto a me chiede se piango. Lo guardo negli occhi. Vorrei, come al solito, rispondere con una battuta spiritosa, ma vedo che anche lui ha gli occhi lucidi. E per la prima volta mi passa per la mente che tutto potrebbe finire così, che è stato inutile, che la vittoria finale non ci sarà. Lo penso perché quel ragazzo che ha la M rossa e la camicia nera ha le lacrime agli occhi e so che in quei momenti non pensa né alla casa, né alla mamma o alla fidanzata, ma solo alla patria. Non trovo una parola per consolarlo. Gli stringo forte la mano.
Let's go!
La colonna Morsero riparte, ma, a causa di una segnalazione di mine sulla strada per Novara, è costretta a tornare indietro. Dopo aver attraversato vari paesini, la colonna raggiunse la località di Castellazzo Novarese. Alda Paoletti, classe 1927, ausiliare del 115° Battaglione M Montebello, ricorda così quei momenti. A Castellazzo ci arrivammo la mattina del 27 aprile. Appostammo due mitragliatrici sul campanile della chiesa, in caso ci fosse qualche attacco. La giornata era piuttosto grigia, non solo fuori di noi, ma anche dentro di noi, perché cominciavamo a capire che qualcosa non andava. Infatti, nei dintorni della campagna, gruppi di partigiani stavano avanzando per circondare il paese, riferirono alcuni militi saliti sulle scale più alte per scorgere la massa e avvertire i loro superiori di prepararsi al combattimento. Poco dopo mezzogiorno, i partigiani appostati nelle risaie e tra gli alberi ai margini del paese cominciarono a sparare. La colonna è fronteggiata dalle brigate comuniste Servadei, Pizio, Greta, Musati e Osella. Soprattutto i partigiani dell'82esima brigata Osella, comandati da Pesgu e al secolo Mario Vinzio, tentarono più volte l'assalto sparando, nascosti, come al loro solito, nei canali di irrigazione. Una pattuglia uscita dal paese per allontanarli veniva avvicinata da un gruppo di civili disarmati, con bandiera bianca. Tra loro vi è l'avvocato Leoni, noto antifascista che agiva per conto degli anglo-americani. Chiesero di trattare una tregua d'armi, esponendo la situazione della guerra in quel momento dal punto di vista dei partigiani, ovviamente. Mussolini sparito da Milano, Torino in mano al Comitato di Liberazione Nazionale, gli alleati vicino a Genova e a Padova, i russi, gli anglo-americani congiunti davanti a Berlino. Perché combattere? La guerra ormai è persa per i fascisti. Il duce in realtà non era morto, ma questa notizia falsa fece comodo ai partigiani. I nostri decisero di accettare la tregua e così iniziarono ad affluire in Castellazzo partigiani armati e disarmati che cercarono di minare l'animo dei militi, elogiandone l'attaccamento al dovere ma sottolineando nel contempo l'inutilità di questo. Come notate quindi, fu anche una guerra psicologica. Combattere o trattare la resa? Alcuni ufficiali, tra cui il prefetto Morsero, erano favorevoli ad una resa, con l'onore delle armi però, mentre altri totalmente contrari, tant'è che scoppiarono animatissime discussioni. Di fronte a queste titubanze, i partigiani rincararono la dose, minacciarono di considerare i civili aggregati alla colonna come criminali di guerra e di far bombardare il castello ed il paese da aerei alleati. Anche qui furono solamente minacce psicologiche, dato che i partigiani non avevano alcun contatto con gli alleati. Avvenne così l'ultimo consiglio di guerra. Si decide di accettare le condizioni di resa, con l'onore delle armi. Il tenente Piero Chiappi, fiorentino, urlò: «Prima di arrendersi a questa gente è meglio morire. Appena avremo deposto le armi, ci faranno fuori tutti». Sempre Veglia Mirri raccontò quegli avvenimenti. Arriva l'ordine di cessare il fuoco perché si stanno facendo trattative con il capo dei partigiani e, a malincuore, bisogna obbedire. Lo spavento che hanno provato i contadini per la sparatoria è persino comico. Se chiedi qualcosa ti rispondono in tono umile e sottomesso. Già, noi siamo i delinquenti, gli assassini. È rimasto nelle nostre mani un partigiano ferito alla testa e alle spalle. Vedo che un medico della guardia accorre per portarli aiuto. E pensare che questa gente crede che i fascisti uccidano tutti i partigiani catturati.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
Arrivò il 28 aprile e mentre a Dongo si consumava quel terribile evento, a Castellazzo i partigiani condussero Michele Morsero a Vercelli, dove fu dapprima interrogato e malmenato e in seguito giudicato secondo quei processi farsa dei cosiddetti tribunali del popolo. Venne condannato a morte in data 2 maggio e fucilato da componenti della 182esima Brigata Garibaldi, il cui comandante era Francesco Moranino, in arte Gemisto, futuro deputato al Parlamento della Repubblica Italiana, nelle file ovviamente del Partito Comunista. Prima di morire Morsero scrisse l'ultima lettera alla moglie. Purtroppo tutto questo sacrificio di anni, di una vita spesa nella visione di una patria grande, rispettata, temuta, in una Italia degli italiani, di una fede che ritenevamo giusta e degna di successo concreto e duraturo, appare essere stata sino ad oggi vana per la patria stessa e per me. La fine. Risultato molto triste, sia dal punto di vista nazionale e sociale, sia, che conta molto meno, dal punto di vista personale. L'avvenire stabilirà la verità storica e pratica, ciò che era buono e ciò che è da scartare, quali furono le grandi affermazioni e quali gli errori. Io però formulo l'augurio che l'Italia e gli italiani ritornino comunque con quelle forme e sistemazioni ed organizzazioni che saranno ritenute dal popolo più rispondenti ai tempi e alle situazioni, uniti in se stessi, per riprendere la marcia della ricostruzione per un miglior avvenire della patria immortale che non può, non deve soccombere. Possa questo popolo italiano trovare con dignità un assetto di nazione unita territorialmente e spiritualmente, sì da poter fare coincidere il prestigio collettivo al benessere morale, economico e sociale dei singoli. Con questa visione, che fu quella di tutti i martiri, che in tutte le epoche storiche, in tutti i capovolgimenti politici e guerrieri caddero, io lascio questo mondo terreno in serenità di spirito, con la coscienza di aver cercato di contribuire ad un bene supremo, quello della patria, senza rancori ed odi per alcuno. Invoco benedizione all'Italia, alla mia cara patria, agli italiani tutti. 2 maggio 1945, ore 12:30. Tornando ai nostri reparti confinati a Castellazzo Novarese, i cui destini erano ormai in mano partigiana, non possiamo che affidarci alle testimonianze di militi e ausiliarie riguardo ciò che accadde dopo la resa. Veglia Mirri così si espresse. Mattina del 28 aprile, qualche ufficiale ordina di tenersi pronti per consegnare le armi ai partigiani. Ai partigiani? La peggiore umiliazione che possa essere inflitta a questi soldati. Loro, un reparto regolare, arrendersi a bande disordinate che tante volte hanno messo in fuga. Perché non resistere sino all'arrivo degli americani? per arrenderci ad un esercito altrettanto regolare e riconosciuto? Inutile. Verso le 6 ci muoviamo dal paese, in ordine di compagnie, per andare a consegnare le armi. Fuori Castellazzo, in un prato lungo la strada, vediamo questi partigiani. Sono i cosiddetti garibaldini di Moscatelli, scesi dalle montagne perché ormai è tutto finito e la strada è libera. Un capitano nostro fa cenno di voler prendere la parola. Ripete l'impossibilità di una resistenza, che al nostro seguito vi sono famiglie indifese. Saluta infine il bel battaglione decorato con la M rossa. Riafferma la nostra fede piegata al destino, ma non infranta. Rivolge un pensiero ai caduti della Repubblica. Con voce spezzata, dà a noi il Viva l'Italia, con il braccio teso nel saluto romano. Mille soldati gli rispondono con tutta la forza dei loro petti. Salutano anch'essi per un minuto col braccio teso. Lacrime silenziose scendono su tanti volti, ne sono sicura. Un minuto che, almeno per me, è un secolo di sofferenza, di strazio. Altra testimonianza fu quella di Gabriele Domenico Ciapetti. Inquadrati per 3 o 4 ci avviamo lungo la strada che portava a Novara. I partigiani promettono al colonnello Fracassi che sarebbero stati lasciati il cinturone e la pistola, ma la promessa non sarà mantenuta. Incolonnati ed avviati verso Novara, ci fecero camminare alla mercé di una folla inferocita che ci ricopriva di botte, sputi e insulti di ogni genere, sotto gli sguardi compiaciuti dei partigiani accompagnatori. Camminando verso Novara, riconobbi tra i partigiani un ex commilitone della Guardia Nazionale Repubblicana, un certo Fumagalli, che soltanto il mese prima era il mio vicino di branda nella caserma dei Cristofori di Como, quel volta gabbana, vile e bieco aguzzino, come i suoi colleghi, era adesso dall'altra parte, a far la guardia a noi, con addosso la divisa partigiana, un fiocco rosso al collo e la bustina con la stella rossa a significare che faceva parte della 59ª Brigata Garibaldi di Moranino e Moscatelli. Quando i nostri sguardi si incrociarono, abbassò vergognosamente la testa. Alda Paoletti così ricorda quei giorni. La mattina ci fu un gran movimento, perché molti, specie gli ufficiali giovani, non volevano arrendersi. Ricordo che il sottotenente Chiappi del Montebello raccolse un gruppo di noi e disse di essere deciso a non arrendersi ai partigiani, ma a trincerarsi nel paese, che era strategicamente molto difendibile, fino all'arrivo di un esercito nemico, ma regolare, a cui dare le armi. Successe un mezzo pandemonio, perché gli dissero che così facendo avrebbe messo in gioco non solo le vite di coloro che si arrendevano, ma anche quelle della popolazione civile. Dovette così desistere. Alle 8:30 vidi per la prima volta un partigiano in faccia. Ci guardava con grande curiosità. Poiché uno dei patti di resa contemplava l'onore delle armi, ci mettemmo in formazione di marcia, per 3, reparto per reparto. Appena varcato il punto di uscita dal paese, cominciarono le frustate, gli insulti, le botte. Un partigiano fece togliere gli scarponi ad un milite per indossarli lui, lasciandolo scalzo. Poiché questo protestava che sarebbe rimasto a piedi nudi, si ebbe per risposta una frustata. Entrati a Novara, i partigiani fecero fermare la colonna, che aveva sfilato tra 2 ali di cittadini che insultavano e scagliavano oggetti e dissero «Fuori le donne!». Ci fu un certo movimento di ribellione fra gli uomini, ma furono tranquillizzati perché fu detto che saremmo stati alloggiati in un asilo lì vicino. Per tre giorni restammo lì. Il 30 aprile venne un sacerdote a confessarci, dicendoci di farlo bene, perché poteva essere l'ultima confessione della nostra vita. Infatti il giorno dopo, 1° maggio, dovevamo essere fucilate. I partigiani che ci avevano fatto la guardia giorno e notte ci dissero però che era intervenuto il vescovo di Novara nei confronti di Moscatelli, minacciando di trovarsi davanti a noi al momento della fucilazione. E siccome all'epoca la morte di un vescovo era ancora una cosa grave, non fummo fucilate, ma ci portarono la sera alla caserma Tamburini, dove era acquartierato il comando provinciale di Novara. Il vescovo venne a trovarci. Si trattenne in mezzo a noi, ci confortò e ci benedisse. Questo vescovo fu una figura indimenticabile e fondamentale per le sorti delle giovani ausiliarie. Infatti, oltre a salvarle dalla fucilazione, le salvò dall'umiliazione massima. I partigiani infatti volevano farle sfilare nude per Novara, ma Monsignor Ossola, venuto a conoscenza di quanto si stava progettando, si presentò al comando partigiano e minacciò di sfilare anche lui nudo. Ciò li fece desistere dai loro piani e rinunciarono così a mettere in atto il loro disumano progetto.
Stringeva forte in mano, teneva lì vicino sorti dell'Italia, insieme al suo destino. Aveva 16 anni, negli occhi da bambina già c'era tanto amore per l'uomo che seguiva. Partita per il fronte, la casa da lasciare, insieme la speranza di tornare. Partita per l'onore, un sogno in fondo al cuore, con l'aquila baciava il tricolore. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto hai dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro. Cantava giovinezza, scacciava la paura, e l'uomo che partiva, la forza in lei trovava. Aveva 16 anni, eppure già sapeva la sua sponda del fiume, e il fiume suo qual era. E adesso che la terra è rossa di colore, tu torni a sventolare il tricolore. E in quel corpo sottile, la forza di reagire, l'Italia è troppo bella per morire. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto hai dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro.
Durante la marcia verso Novara, la colonna subì due attacchi aerei, entrambi ad opera degli anglo-americani. Infine arrivarono allo stadio cittadino, che era stato adibito a campo di concentramento. Come riportato da un anonimo ufficiale della Brigata Nera Ponsecchi, all'ingresso le urla e le minacce raggiunsero il diapason. «A morte! A morte!» era il grido che rintronava nei nostri cervelli, abituandoci al pensiero della fine che ci attendeva. Quei giorni furono terribili per i prigionieri e dopo sporadici prelevamenti e fucilazioni di vari militi, l'atto più cruento fu quello generato dal prelevamento di 140 prigionieri da parte della già citata 182esima Brigata Garibaldi, cappeggiata dal sanguinario Gemisto, in data 12 maggio 1945. I nostri furono caricati su camion scoperti e portati all'ospedale psichiatrico di Vercelli. Qui vennero rinchiusi in un reparto, preventivamente fatto sgomberare da ammalati infermieri per dare inizio alla mattanza. Quando finì, le pareti erano lorde di sangue fino ad altezza d'uomo. Un gruppo di prigionieri venne portato nel piazzale antistante all'ospedale e qui vennero schiacciati vivi sotto le ruote di un autocarro. Altri ancora vennero fucilati nell'orto di fianco alla lavanderia dell'ospedale. Quei corpi non vennero mai più ritrovati. Testimonianze però dicono che siano stati gettati nel fiume Sesia. Un altro gruppo, precisamente in due turnazioni, venne portato in località Greggio e sul ponte del canale Cavour venne fucilato. In questo caso i militi vennero fatti sistemare sulla spalletta del ponte e colpiti dai loro aguzzini. I corpi furono ritrovati nella settimana a venire nei vari canali di irrigazione della provincia di Vercelli, di cui 58 nel canale Quintino Sella a Novara. Vennero tutti sepolti come ignoti, perché privi di elementi atti ad identificarli. Molti di loro erano nudi. Ci sarebbe tanto altro da dire sulla violenza, sulla ferocia e sull'odio che animava i partigiani e su ciò che fecero a quelle persone a Greggio e a Vercelli. Morsero e i suoi camerati, ancor prima che fascisti, erano persone. E possiamo comprendere le dinamiche di una guerra mondiale e di una guerra civile. In guerra non si porge l'altra guancia, lo sappiamo. È una corsa alla vittoria e alla sopravvivenza. Ma compiere dati massacri non è da uomini, da combattenti, ma da bestie. La nostra speranza è quella che sempre più persone conoscano storie come queste, come questa. Taciute e insabbiate dalla censura antifascista nel post-guerra, con l'obiettivo di farne tesoro per il futuro, onde evitare che qualcosa del genere accada nuovamente. Gli assassini non hanno mai pagato e non pagheranno mai per questo. E per l'appunto, l'unica giustizia che si possa porre in essere è quella di non dimenticarli mai. Per concludere, siamo assolutamente concordi ad una sperata pacificazione nazionale, così deve essere, come anche Michele Morsero voleva. Ma questo non potrà mai perdonare e cancellare l'infamia e la crudeltà degli atti di quei partigiani che si macchiarono di taluni crimini. Grazie per l'ascolto. E alla prossima qui su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto.
Resta solo il freddo e un mucchio di stronzate. Ma domani rinascerà il sole e sveglierà Novara dal suo torpore. Fiammerà i lati, il monte rosa, l'azione di cuori, di chi oggi ancora osa. Novara fa da sé, 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 Novara fa da sé. Di quel fuoco, a difesa di quel sogno, a difesa della bandiera, a difesa della perla nera. A difesa di quel fuoco, a difesa di quel sogno, a difesa della